Ok, buonasera. Devo questo contributo, come ha detto già Sor Claudia, all'esperienza di lavoro in Lule, ad alcuni dati che ho estrapolato dal rapporto OIM, dal lavoro di connessione che abbiamo con le commissioni territoriali e poi dal fatto di avere incontrato e raccolto storie di donne nigeriane nel mio lavoro di operatrice e poi di coordinatrice nei servizi di accoglienza di Lule Onlus. 20 anni li compie anche la Lule e 20 anni li compie anche l'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, che garantisce alle vittime di tratta una tutela molto concreta, ovvero garantisce percorsi di assistenza e protezione in case a indirizzo segreto. Parlo di qualcosa che penso voi insomma già avete ascoltato chi ha partecipato al primo modulo, e poi affronterete molto meglio negli incontri successivi di questo modulo. Nel mio intervento inizio dal aumento di connessioni e questo desiderio di scambi tra i due sistemi di tutela, che sono quello della richiesta di protezione internazionale e il sistema antitratta, due sistemi che stanno cercando di dialogare da alcuni anni. Lo stanno facendo a fatica perché i presupposti sono molto diversi per le richiedenti. Il sistema richiedenti è molto più attraente, visto dal nostro punto di vista, perché concede molte più libertà rispetto al nostro sistema antitratta, dove le donne, soprattutto nella prima fase, anche se per loro è sempre così ma non è così, hanno una limitazione della libertà molto forte. A partire dal 2014, con il decreto legislativo 24, si è cercato di definire quindi concretamente questa connessione tra il sistema antitratta e il sistema richiedente asilo. Nel comma 1 si parla di misure di coordinamento, cioè del fatto che appunto si deve cercare tra le due amministrazioni diverse di dialogare, e si istituisce per l'appunto il meccanismo di referra, che vuol dire rinvio tra i due soggetti interessati. Nel comma 2 invece si parla di fornire informazioni alle persone che sono accolte nel sistema antitratta rispetto al loro diritto di chiedere asilo, cioè i due sistemi devono parlarsi uno nel più dell'altro. Chi è nel sistema antitratta può beneficiare della protezione internazionale, così come chi è accolto nei servizi di accoglienza Casa Esprarra può passare al nostro sistema antitratta. Per dare dei dati però, consideriamo che il sistema asilo, diceva prima Francesco, nel 2017 ha accolto 158.821 persone, il sistema antitratta nel 2017 ha gestito 1.770 percorsi di accoglienza. Capite che la sproporzione è infinita e capite la nostra difficoltà quando le commissioni territoriali con cui lavoriamo cercano di spingere, di pressare perché le persone che fanno richieste d'asilo che noi ascoltiamo vengano accolte nel nostro sistema, anche quando loro stesse non sono del tutto convinte o non hanno maturato la consapevolezza del pericolo e del rischio in cui sono. Torniamo brevemente sempre al decreto legislativo 24, nell'ultimo comma 3 si parla della possibilità delle commissioni territoriali di trasmettere al questore le notizie relative ai reati di grave sfruttamento sessuale e quindi di schiavitù, cosa che però è molto poco applicata, se non per niente. Questo ce l'hanno un po' raccontato le commissioni, che di fatto mantengono i fascicoli riservati e non passano invece le informazioni di reato alla questura appunto. Tutto questo concetto ha come sfondo il grave concetto di vulnerabilità delle persone richiedenti asilo e che sono vittime di tratta e che per questo motivo hanno diritto a un esame prioritario della domanda. Parliamo di attese lunghissime, nelle slide si parlava di 12 mesi, Io nel mio lavoro incontro donne che sono nel CAS da più di un anno e mezzo, quasi sempre, a volte anche due. Quindi adesso io sto incontrando le vittime, presunte vittime, sbarcate diciamo tra fine 2016 e primi del 2017. Mi riferisco in particolare al territorio di Cremona, quindi alla commissione di Brescia. Non penso sia molto diverso dalle altre commissioni. Nell'anno successivo, nel 2015, invece si regolamenta il criterio dell'accoglienza, ovvero il fatto che ai richiedenti protezione che sono già identificati come vittime si applichi il programma unico di emersione, assistenza e protezione sociale previsto dall'articolo 18, quindi la possibilità di usufruire di quel tipo di tutela, è quello che dicevo, il passaggio tra uno e l'altro servizio di tutela. I due sistemi ce la stanno facendo, cioè anche noi stessi ci siamo sentiti travolti e ci siamo dovuti attrezzare, no? E imparare a adeguarci, perché è stato un lavoro enorme che ha portato via tanto altro lavoro rispetto a quello che eravamo abituati. Quindi noi lavoriamo su bandi che attualmente sono di 15 mesi e tantissime risorse di operatori e di mediatori, perché tutti quello che facciamo sono state dedicate a questo lavoro, per cui anche per noi è un work in progress. E diciamo che i risultati li vediamo dal fatto che se nel 2017 le persone richiedenti asilo identificati come vittima accedevano molto raramente al sistema antitratta, nel 2018 diciamo che c'è un po' di maggiore consapevolezza, sicuramente spinta dall'editto dell'OVA che ha fatto sentire le donne più libere di raccontare la verità, di fare nomi, di dire che sono state indotte a prostituirsi, per cui questo ci ha in parte aiutato, in parte probabilmente il fatto che siamo diventate noi più consapevoli dei bisogni e del fatto che e di sapere quando proporre il passaggio nel nostro sistema, mentre invece le commissioni, come vi dicevo, cercano sempre di spingere, basta che ci sia un indicatore di tratta per la commissione, per alcune commissioni è quasi automatico che la persona debba essere accolta nel nostro sistema, ma la persona non percepisce il pericolo, non si sente minacciata o magari ha minacce in Nigeria, ma non si sente pronta di passare a un sistema di tutela molto più forte, in cui non ha il cellulare, in cui non può uscire da sola, in cui non può avere contatti con il fidanzato e soprattutto non ha il pocket money. Questo fa tantissima differenza per noi quando proponiamo alle donne la tutela dell'articolo 18. Ora guardiamo brevemente il meccanismo nazionale di referral, ovvero quell'insieme di misure pratiche che guidano gli operatori coinvolti nella lotta e nel contrasto della tratta e dello sfruttamento. Viene definito dal Piano Nazionale Antitratta, che è un piano triennale, sta scadendo, stiamo aspettando il nuovo triennio, e indica le strategie di intervento per prevenire e contrastare il fenomeno della tratta. Tra le azioni che gli enti antitratta mettono in campo, la prima è quella della sensibilizzazione, quindi oggi io che sono qua con voi, l'evento teatrale di Favola Folle, gli incontri nelle scuole e poi il pezzo grosso di emersione che Nadia vi ha raccontato tra la strada e l'indoor, e poi l'integrazione vera e propria, cioè l'accoglienza nelle strutture protette, che varia da un minimo di un anno e mezzo a un massimo di, ovviamente sapete anche voi, non si sa quando la persona è autonoma dal punto di vista linguistico, lavorativo e abitativo. Il percorso articolo 18 si chiude con la conversione in motivi di lavoro. In realtà nel 2017, per esempio, all'interno dei centri di accoglienza articolo 18, un terzo delle donne, perché parliamo principalmente di accoglienze femminili, era richiedente asilo. Questo numero è già aumentato notevolmente. Nel 2018 credo che siamo quasi a più della metà delle persone con cui noi lavoriamo beneficia di permesso di soggiorno per la protezione internazionale in attesa di commissione oppure ha già lo status. Ci concentriamo ora sull'identificazione che è diciamo quel processo quel processo articolato che permette di riconoscere se la persona con cui noi ci approcciamo sia o meno vittima di tratta. È un'analisi degli elementi della vicenda e che si fa attraverso colloqui e che fondamentalmente permette alla persona poi di beneficiare delle tutele di cui è l'articolo 18, quindi della presa in carico nel servizio di accoglienza, il cui primo step è la casa di fuga o pronto intervento, che è quella che spaventa di più perché è quella con le regole più restrittive. L'identificazione si divide principalmente in due momenti: l'identificazione preliminare e l'identificazione formale. Quella preliminare rappresenta il primo approccio, quella che potete fare anche voi, che fanno gli operatori che lavorano con persone migranti, che fanno personale sanitario, che fanno le forze dell'ordine, che facciamo anche noi sulla strada, e che permette di iniziare ad avere dei sospetti permette alla persona identificata come presunta vittima di tratta di iniziare a beneficiare del primo periodo, che viene detto periodo di riflessione, che coincide appunto con il pronto intervento, periodo in cui poi si valuteranno molto meglio quelli che sono gli indicatori e si potrà dire se la persona è o meno vittima di tratta. L'identificazione formale viene poi fatta solo dagli enti antitratta, che sono accreditati tramite bandi, che presentano progetti al Dipartimento delle Pari Opportunità. In questo momento siamo al bando 2, stiamo aspettando che esca la prossima progettualità a partire dal mese di marzo del 2019. Ci hanno insomma garantito che anche questo governo è sensibile al tema e noi siamo fiduciosi che ciò succeda. Nel senso che a Roma ci hanno detto di star tranquilli, hanno raccolto quelle che sono le nostre difficoltà, per cui ci hanno ascoltato come associazione del privato sociale, una cosa nuova, per cui siamo ottimisti. Veniamo ora a delineare un attimino quelli che sono gli indicatori preliminari, che quindi anche voi potete individuare nell'osservazione, nei colloqui, nei contatti che avete con le vostre migranti, parlo al femminile, perché siamo appunto il focus della giornata è la prostituzione nigeriana. Vi anticipo la possibilità per i vostri enti di contattare gli enti antitratta per avere un parere, una conferma, uno scambio, e alla fine vi lascio i riferimenti, le mail provincia per provincia dei due progetti che operano sulla Lombardia. Presuppongo che la maggioranza di voi sia di Milano, ma se così non fosse, guardate insomma la provincia dove lavorate e sapete chi contattare. Quindi, indicatori preliminari, nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale si concentrano sul tragitto e quindi sul fatto che ci siano delle rotte molto tipiche nelle organizzazioni criminali dedite alla tratta, rotte che voi sentite ripetere, gli stessi paesi, lo stesso tempo di percorrenza, gli stessi mezzi, lo stesso modo di vestirsi per arrivare, insomma, banalmente l'essere coperti, il deserto, le notti sulla sabbia, insomma, questo che sicuramente le vostre donne vi riporteranno. La difficoltà nel raccontare il tragitto, cioè questa confusione, questa mancanza di chiarezza rispetto ai tempi, il fatto che sembrino sempre molto confuse, che sembra che non l'abbiano vissuto loro, no? Io a volte sono sorpresa e dico: ma questo è l'unico viaggio che hai fatto nella tua vita? Ma è possibile che non ti ricordi da dove sei partita, che tappa hai fatto? Però poi ragiono con la mia mente di europea abituata a programmare e organizzare i viaggi, mi devo ovviamente, grazie alla mediatrice che al 98% è presente nei miei colloqui, ricordare che invece insomma il pensiero è ben diverso e sono persone che culturalmente sono molto svantaggiate. Il mancato pagamento del viaggio, le donne che incontro raramente mi parlano di un debito che viene comunicato prima di partire. Noi sappiamo che il debito c'è, sappiamo che se partono sono destinate allo sfruttamento con l'Italia, che verosimilmente saranno già sfruttate in Libia nei paesi di transito, però sembra che non ne siano consapevoli. Magari nei colloqui successivi al primo invece magicamente si ricordano, ovviamente acquistando fiducia, ed esce un numero, un debito che considerando un tragitto dalla Nigeria alla Libia e poi via mare è intorno ai 30.000 euro, 35.000 euro, dipende un pochino da quanti passer, da quanti trolley ha dovuto incontrare nelle mani, quante persone è passata e da quanto è stata in Libia, se c'è stata una detenzione, se ci sono state lunghi periodi di attesa prima di partire, prima di imbarcarsi. A volte nelle storie compare un marito, un partner di cui però non è chiaro quale sia veramente la natura del rapporto, spesso compaiono degli uomini più grandi, dei matrimoni forzati, raccontano di musulmani di 65-70 anni che devono sposare e per evitare questo matrimonio scappano e poi finisce sempre che camminando qualcuno le incontra e propone di partire, di venire in Italia a lavorare come parrucchiera principalmente o babysitter o capitano molto meno nella ristorazione, e loro ovviamente si fidano perché le persone sembrano sempre di buon cuore e possono aiutarmi a risollevarmi dalla mia situazione di difficoltà. Le persone riferiscono poi di non avere una fissa dimora, a volte non è chiaro, se ne parlavo anche prima, dove abitano, in quali CAS, non sanno mai il nome delle cooperative, non hanno mai riferimenti certi, si sono spostate molto nel giro di poco tempo. L'età, lo sapete meglio di me, quando arrivano dichiarano età che non sempre sono verosimili, un po' perché non sanno quando sono nate, mi è successo spesso, quindi sono tante, sono nate il primo gennaio, di anni che non si sa se sono poi reali o meno, se sono minorenni ovviamente devono dichiarare la maggiore età, perché così gli viene detto. Questo comporta, sappiamo, problemi enormi per il successivo riconoscimento dell'età ossea, che nei CAS so che è una questione molto difficile da superare. È un po' più facile per noi nell'antitratta, in base ai agganci, contatti con le forze dell'ordine del paese dove abbiamo le accoglienze, i tempi sicuramente sono inferiori rispetto a quelli che invece dovete subire voi. Cambia molto il fatto che sia minorenne, perché durante l'audizione in commissione ovviamente ha bisogno di un tutore, quindi si sospende tutto, si aspettano i tempi, ma anche per fare un colloquio con l'antitratta serve la presenza o quantomeno la firma, la delega di un tutore, per cui immaginate la fatica che si fa a ricostruire la storia. Durante il colloquio poi possono emergere forti sospetti rispetto a chiamate che riceve, al fatto che ci sia qualcuno fuori che l'aspetta, e alla fretta di finire i colloqui. Mi è capitato, per esempio, credo quella donna che sicuramente si stava prostituendo, che al secondo incontro mi abbia detto: guarda Manca, io ho già detto tutto in commissione, tieni, questa è il verbale, copia, devo andare. E ha ricevuto 3 telefonate nel giro di pochissimo tempo. Per le persone che vivono in autonomia, per noi ovviamente è difficile il triplo, perché finché la persona ha qualche CAS, noi abbiamo i rimandi degli operatori dei CAS con cui cerchiamo di costruire, insomma, rapporti di collaborazione, e che aiutano tantissimo a indirizzare il nostro lavoro, perché ci segnalano che la persona ha movimenti strani, abbigliamento strano, un giro strano di soldi, e quindi completa la nostra analisi senz'altro. In generale parlavo di confusione, di omissioni, di tempi che non tornano. Palesemente abbiamo l'impressione che nel 90% dei casi la persona abbia imparato una storia a memoria e si stupisce se io faccio domande diverse da quelle che hanno sentito in commissione. Mi guardano male, ma tu perché mi chiedi queste cose? Io la mia storia l'ho già detta, il mio pacchettino imparato a memoria l'ho già riportato alla commissione, adesso non ero pronto, no? Non so cosa rispondere a queste domande. Per esempio, mi capita di nigeriane a cui al 90% è morto un genitore, in particolare il padre, di problemi di cuore o di incidenti in moto, e io chiedo banalmente la data della morte e mi guardano come se fosse una domanda stranissima. Quindi dico: guarda, ascolta, io non posso credere che è morto tuo papà e tu non sai dire in che anno. Deve essere, o sei un po' più furba dell'invento in questo momento, o se no dico sempre: va bene, dai, ok, chiama la mamma, chiama tua sorella, la prossima volta mi dici che giorno è morto tuo papà. Poi compare una data e va bene, ok, sappiamo che papà è vivo. Perché poi succede anche che dopo che hanno avuto il riconoscimento si contraddicano e dicano: adesso chiamo mio papà e chiamo la mamma e gli dico che ho permesso, ma no, era morta. No, logicamente è viva, ok. Eravamo rimasti sull'identificazione preliminare, che è quella che voi potete fare dalle vostre osservazioni del comportamento e dei colloqui che avete. Quella formale invece, come vi dicevo, è ad opera solo degli enti antitratta che partecipano ai bandi, che sono iscritti alla seconda sezione del registro degli immigrati. Ha come scopo quello di, appunto, non solo dire che la persona è vittima di tratta e quindi sta già beneficiando magari del periodo di riflessione, ma di poter garantire alla persona l'accoglienza vera e propria nel sistema antitratta, che garantisce un permesso di soggiorno. Quindi questo articolo 18, che ha come prima durata un periodo di 6 mesi, che è rinnovabile, poi convertibile in motivi di lavoro, come dicevamo. Agli indicatori preliminari si aggiungono, ed è quello che credo, insomma, vi interessa di più, gli indicatori riconducibili solo alle donne nigeriane destinate alla prostituzione, che è, diciamo, il 90% del nostro lavoro all'interno dei colloqui antitratta nel meccanismo di referral. Ci riferiamo quindi, insomma, un po' quelli che ci siamo già detti prima, quindi il fatto che sia donna, il fatto che sia molto giovane, di età principalmente tra i 15 e i 24 anni. Quando mi si presenta un colloquio una donna di 35 anni, difficilmente posso credere che non è una madame, perché come mai a 35 anni non hai ancora finito di pagare un debito e sei ancora all'interno di un'organizzazione criminale? Quindi già questo è un campanello d'allarme molto interessante. Il grado di istruzione è decisamente basso, tante delle donne che incontro non sanno leggere, non sanno scrivere, lo sapete anche voi, hanno tutte famiglie numerose, sono quasi sempre le primogenite e, come dicevo prima, quasi sempre un genitore deceduto o tragedie pesanti, a volte inverosimili, di fatti del tipo quella veramente che mi ha suscitato più sorriso, lo so che non dovevo, ma non ce l'ho fatta trattenermi, di una donna che mi racconta che il padre è stato fulminato in chiesa durante una celebrazione ed è morto in quella circostanza. Capite che, insomma, chi scrive queste storie ha tutta la mia ammirazione, perché ogni tanto dico, ma siete fantastici, cioè, da dove vi arrivano queste meravigliose chicche? Va bene. Torniamo sempre sulla confusione, cioè quindi il non saper descrivere come sono andati prima i passaggi, le tappe, la presenza nelle storie delle donne nigeriane di un benefattore che improvvisamente in Libia compare, spesso si innamora delle ragazze e le porta una sera al buio sulla spiaggia e c'è già lì il baccone immediatamente, senza dover aspettare. Sappiamo che non è così, nel senso che le condizioni meteorologiche difficilmente permettono alle donne di salire sul barcone e di partire. Sappiamo che aspettano tanto, no? In questi ghetti, in queste connection house, in questi centri di detenzione, soprattutto benefattori a cui loro non devono mai nulla, a cui loro non devono mai pagare nemmeno l'ultima somma, cioè nemmeno il tragitto dall'Italia, dalla Libia all'Italia. Arrivano tutte in Italia, allo sbarco, danno dati anagrafici che sono quasi sempre non veri, loro dicono che è la polizia che ha sbagliato a scrivere, non, cioè va bene, okay, può essere, però non è possibile che l'80% delle persone che incontro mi danno dei nomi soprattutto diversi, mi specificano il nome native name e soprattutto la confusione massima rispetto al cognome. Voi sapete che loro considerano come cognome il nome del papà, quindi io ho tutte Vera John e dico no, ok, ma John è il nome del tuo papà, non è il tuo cognome, allora diamo durante quella contitratta la possibilità di cambiare definitivamente questo nome, cioè diciamo ok, adesso hanno sbagliato i poliziotti a Lampedusa, hanno sbagliato in questura quando hai chiesto, però adesso basta, questo tuo nome deve essere l'ultimo definitivo, quello su cui hai i documenti. Io ho incontrato a Cremona per esempio un richiedente uomo della Nigeria che era stato costretto a fornire generalità sbagliate facendo finta di essere parente di quello che lo sfruttava e adesso mi dice io non posso lavorare perché io ho ancora il nome falso di quel signore e quindi ho una carta d'identità falsa. Ok, va bene, quindi oltre al fatto che i permessi di richiesta asilo sono sempre troppo corti, cioè troppo brevi e questi poveri disperati non riescono a lavorare, in più questo ha questo svantaggio ulteriore. Adesso ci siamo chiariti che avrà il suo nome vero, cambierà carta d'identità e sistemerà tutto. Con la quale si tratta, già vi ho un po' raccontato, avete capito di cosa stiamo parlando. Durante la procedura standard è che durante l'audizione al richiedente viene proposto di incontrare un ente antitratta in base al territorio in cui vive, viene fatto firmare un modulo per la privacy e viene detto che sarà contattato tramite un numero di telefono che viene verificato, perché spessissimo erano numeri falsi, ora le commissioni sono più sgamate e quindi chiamano la persona davanti, cioè si fanno dare il numero, lo chiamano, il numero squilla, quindi scrivono nel foglio che io ricevo abbiamo verificato che il numero è giusto, se no io impazzisco a capire dov'è, in che casse è. Ok, quindi sospendono il procedimento, danno all'ente antitratta 4 mesi di tempo per incontrare la persona. La Commissione di Brescia, per esempio, propone a ogni qualvolta ravvisi indicatori di tratta, propone al richiedente di incontrare l'ente. Nella maggior parte dei casi il richiedente accetta, ovviamente sappiamo che può farlo in modo strumentale perché pensa che questo sia di suo vantaggio per ottenere più in fretta e un riconoscimento in termini di, appunto, di documenti. In questi 4 mesi noi contattiamo direttamente la persona. Poi ci sono i CAS con cui collaboriamo e ci sentiamo liberi di dire al richiedente mi autorizzi a chiedere al coordinatore del tuo CAS, del tuo SPRAR, se vuoi essere accompagnato. Va ovviamente di volta in volta in base alla reazione. Con il tempo abbiamo visto che i richiedenti arrivano molto più consapevoli e preparati. Io ho iniziato questo lavoro di referral 1 anno e mezzo fa e spendevo mezz'ora dell'inizio del colloquio a dire chi eravamo noi, perché era lì, perché la commissione l'ha mandato. Adesso mi sembra che invece arrivino già più consapevoli. I CAS hanno fatto molta formazione in questo 1 anno e mezzo, per cui anche gli operatori stessi riescono a spiegare perché viene avanzata il senso di questi colloqui. Il richiedente porta il suo verbale, che è un verbale missis, perché qualora ci siano indicatori di tratta la commissione non li scrive, perché il richiedente poi potrebbe mostrarlo alla madam e quindi sono storie incomplete. Io a volte non le leggo neanche perché mi sembra che è abbastanza inutile. Entro questi 4 mesi di tempo, dicevamo, ho finito, noi produciamo una relazione che ha funzione di parere per la commissione territoriale. Quasi sempre la richiedente viene contattato viene richiamato in audizione, perché si spera che noi abbiamo raccolto degli elementi in più e che quindi la commissione chieda conto delle differenze tra la prima versione e la seconda versione. Brevissimamente, e ho veramente finito, in 10 mesi di quindi da gennaio al 31 ottobre, sono dati abbastanza rappresentativi del panorama della Lombardia. Io ho ricevuto 45 richieste di referral sul territorio di Cremona. Tutto il progetto di Lule ne ha ricevute, ormai siamo su 270 richieste. Di queste 45 persone ne ho incontrate 5, la maggioranza di queste mi viene segnalata dalle commissioni, ma possono essere i CAS stessi e gli SPRAR a contattare l'ente antitratta, a chiedere al richiedente se vuole incontrare l'ente antitratta per velocizzare i tempi dell'audizione, e assolutamente funziona, nel senso che se il CAS mi contatta, io vedo la donna produco la relazione, la mando alla commissione, mediamente nel giro di 3 settimane, perché questo ho visto, insomma, in questi mesi, la donna viene convocata in commissione. La commissione gradisce moltissimo questo strumento perché incontra una persona avendo già una storia e degli elementi certi, e al 99% dei casi rilascia poi lo status, insomma, il parere positivo della protezione. Ultima cosa, la più importante per voi: la Lombardia si divide in 2 progetti grossi. Il progetto del Comune di Milano, che è quello che è promotore di questa formazione, deriva a Prodi sulle 5 province: Como, Monza, Brianza, Varese, Milano e Sondrio. Se siete tra queste 5 province, mandate una mail a questo indirizzo di posta, specificate la vostra provincia, poi loro vi sapranno dare il contatto sulle singole province. Per Lule invece questa è la divisione delle province, quindi Cremona ho messo in viola perché sarei io, quindi se volete poi chi di Cremona mi conosce, se c'è qualcun altro richiamo che non conosco, insomma, scrive a me a raccolta dati. Su Mantova c'è cooperativa Porta Aperta, su Lodi e Lecco la Fondazione Somaschi di Milano, su Pavia e Bergamo Rule Onus, e su Brescia cooperativa Lotta, e questi